Beh, innanzitutto bentrovate, bentrovati, ci siamo già salutati con molti, sono sempre molto felice di essere qui perché ormai è un cammino che stiamo portando avanti assieme ormai, credo, da parecchio tempo. E allora, quando ho riflettuto su come declinare il titolo Ecumenismo, il dialogo fra cattolici e protestanti al tempo di Papa Francesco, io ho pensato anche che fosse l'occasione per fare un po' il punto, un bilancio in un qualche modo. E allora così vi offro queste riflessioni che saranno giocoforza brevi per il tempo che abbiamo, questa è una cosa buona perché così non ci dilunghiamo. E perché così avremo spazio, tanto c'è anche domattina eventualmente per riprendere. E parto con due considerazioni. La prima, appunto, a mo' di bilancio, proprio perché ho goduto di quello che ci ha detto il pastore Paolo Ricca e del fatto che io oggi mi posso permettere di considerare, come credo diversi di voi, Paolo Ricca come uno dei nostri maestri, almeno questo lo possiamo dire, esattamente come due generazioni fa, io per me, e credo reciprocamente, eravamo eretici. Il fatto che oggi, legittimamente, tanti trovino nelle considerazioni che lui ci regala da tanto tempo qualche cosa di significativo, è già un elemento di una unità in corso, di una unità in progress. Ecco, questo, se volete, un po' è il tema che vorrei toccare, cioè che siamo entrati in una fase molto chiaramente in cui, da una stagione in cui ritenevamo che la questione di fondo fosse individuare le modalità più felici grazie alle quali, smussando un po' qualche nostra asperità, smussando un po' le asperità altrui, alla fine si poteva dire, vabbè, grosso modo siamo d'accordo, al fatto che stia già succedendo qualcosa, che c'è già qualche cosa in atto. E di questo dobbiamo ringraziare tanti e direi soprattutto, come ricordava un altro pastore, nostro caro amico, e un altro che ritengo uno dei nostri maestri, Martin Kunz, soprattutto le donne e gli uomini che nella loro vita, quotidianamente, in maniera semplice, senza essere teologi e senza aver fatto studi straordinari, però testimoniano un cammino comune, testimoniano qualche cosa che sta succedendo. La seconda considerazione iniziale la rubo a un prete che ci manca molto, un teologo che ci manca molto, è scomparso 10 anni fa ed è stato forse la figura più significativa in ambito cattolico, nel pensiero teologico del dialogo interreligioso, quindi mi fa molto piacere ricordare Don Luigi Sartori, che nel 1981 scriveva: pare proprio che il cristianesimo sia arrivato a una svolta cruciale, simile a quella in cui si è trovato l'ebraismo giunto all'apice della sua maturità religiosa, quando i profeti e i sacerdoti si sono chiesti: Dio si è limitato soltanto a noi? Prima di noi è rimasto proprio in silenzio e inattivo? E dopo di noi, ossia fuori di noi, egli non ha nulla da offrire agli altri popoli? Ecco l'altro aspetto che io vorrei porre, senza poi svilupparlo, ma lo pongo come tema cruciale, strategico, cioè che oggi non possiamo più essere tentativamente cristiani, essere cristiani, comunque tentare di essere cristiani come lo eravamo prima, se non altro perché questa domanda è la domanda che oggi non possiamo non farci. perché siamo immersi in una situazione di pluralismo culturale e soprattutto religioso, tale che fingere che tutto possa andare avanti come se niente fosse è impossibile. E questo, per esempio, quello che coglie bene, io credo, il più grande teologo cattolico attuale, che si chiama Christoph Theobald, che è un gesuita francese, quando parla della necessità di interpretare il cristianesimo oggi come un fatto di stile e non di apprendimento dogmatico. E anche qui il salto di qualità. Due generazioni fa, forse una generazione fa, cosa significava essere cattolici romani? Significava concordare con una serie di dogmi dei quali, semmai buona parte di essi non erano neppure chiari dal punto di vista intellettuale, che io domando sempre quanti hanno chiara la nozione di transustanziazione a proposito della crucialità della cena del Signore e dell'Eucaristia. Però bisognava essere d'accordo con la testa, e quindi chi era d'accordo con la testa allora funzionava, o fingeva, naturalmente, di essere d'accordo. Chi invece poneva delle domande, e permettetemi di ricordare Don Giovanni Franzoni, e qua lo faccio all'interno di una due giorni diocesana con grande gioia, adesso che ci guarda dall'alto e sorride, che Don Giovanni Franzoni è stato sospeso ad Divinis perché era uno che non accettava che il tutto si giocasse solo sul piano intellettuale, e quindi ha lavorato, operato, avrà sbagliato come sbagliamo tutti, ci mancherebbe, però oggi che se n'è andato finalmente qualcuno riconosce anche in Giovanni una delle figure senza le quali il Concilio Vaticano II e la sua ricezione sarebbe stata sicuramente più povera. Ecco, allora, queste due situazioni, un ecumenismo in atto e un pluralismo religioso pure in atto, che di fatto ci costringono a non fare finta di niente e a vivere in maniera diversa la nostra piccola o grande che sia esperienza cristiana. Questo è un po' il ragionamento che vorrei portare avanti, lo farò appunto a punti a questo punto, gioco di parole, con tre punti, di cui il primo recupera un'intuizione di un grande teologo di ascendente calvinista, Karl Barth, che intitolo L'unico vero problema ecumenico. Il secondo punto lo intitolo Guardarsi con occhi diversi, la svolta di Lund, e il terzo punto lo riprendo da Papa Francesco, Camminare insieme. E parto da Barth perché? Perché appunto, come dicevo prima, vorrei fare il punto, vorrei stare un po' sulla sostanza delle cose, e allora credo che oggi, mai come oggi, si è evidente che Karl Barth, negli anni 60, dice che l'unico vero problema ecumenico è il fatto che che ci sia stata una rottura clamorosa all'interno dell'inizio della storia cristiana, e che quella rottura abbia prodotto una identità cristiana, un'identità della Chiesa, tragicamente insufficiente. Noi oggi lo chiamiamo sostituzionismo, e diciamo che forse il fatto che per tanti secoli la Chiesa si sia pensata e si sia immaginata come il vero Israele e come il nuovo Israele rispetto a quell'Israele storico che c'era stato, sia un problema di enormi proporzioni. Chiaro che la storia ormai è passata, Però oggi noi, dopo il Concilio Vaticano II e dopo la nostra Etate IV, non possiamo non concordare sul fatto che l'identità ecclesiale, l'identità della Chiesa, e mi sento di dire delle chiese perché in questo purtroppo c'è stato un ecumenismo nell'anti-giudaismo molto triste ma anche difficile da contestare, sia il problema di fondo, e che nel momento in cui noi recuperassimo quello che il Cardinal Martini chiamava giustamente il proto-scisma, cioè esattamente quella prima rottura, non tanto recuperandolo in termini di ritornare insieme, perché la storia ha suoi diritti, ma nel senso di comprendere la portata di quella rottura e di capire come quella rottura tra virgolette cristiani ed ebrei, tra gentili ed ebrei, sia stata una rottura che per secoli e secoli ci ha favorito una identità della Chiesa purtroppo antigiudaica. E se togliete l'antigiudaismo nell'identità, ripeto, dico il plurale, poi si può discutere, delle chiese cristiane, togliete una carta importante dell'ecclesiologia di tanti secoli. E allora aveva ragione Martini proprio per quando diceva, proprio per questo motivo, nel momento in cui noi, al di là di dirlo con le parole, ci rendessimo conto di cosa significa recuperare la relazione sana con Israele, allora dovremmo rivedere il nostro modo di essere Chiesa, il nostro modo di leggere la Scrittura, il nostro modo addirittura, lui dice, di fare missione nel mondo contemporaneo. Quindi capite che la portata è enorme, e la mia tesi è che purtroppo tutti questi discorsi di solito vengono considerati discorsi appannaggio di pochi eletti o maniaci o certosini o curiosi, mentre invece si tratta di far passare l'idea che questo discorso è un discorso fondamentale per la Chiesa locale, per le chiese locali, per le comunità. Questa è la grande scommessa, mi rendo conto, di enorme portata. Far sì che questa intuizione che qualcuno ha avuto, io ho citato il Cardinal Martini, possiamo citare, fare altri nomi, ma il problema non è tanto di fare altri nomi, deve diventare qualcosa che informa le chiese locali, perché tutto questo si porta dietro tutta un'altra serie di questioni di enorme portata. Faccio solo un esempio: la memoria della Shoah non ancora rielaborata. Voi vedete anche nelle cronache di questi giorni come l'antisemitismo e l'antigiudaismo diffuso sia qualcosa che è palesemente nel nostro DNA, e ancora non viene percepito come un insulto profondo e come qualcosa che oggi in un paese civile, a 50 anni dopo la Shoah, non dovrebbe essere neppure consentito. E invece c'è un parlamentare della Repubblica che usa questo per sparare contro un altro parlamentare, guarda caso ebreo, e rimane al suo posto senza nessun problema. Questo perché non abbiamo assolutamente la percezione della gravità di cosa stia succedendo. Questo, se volete, è anche un piccolissimo esempio, però sono i piccolissimi esempi quelli che ci danno la portata di qualche cosa di più grosso. E allora, su questo, intanto, credo che si tratterebbe di investire. Su cosa significa quello che Giovanni Paolo II nel 1980, parlando alla comunità ebraica di Mainz, diceva, parlando del fatto che c'è un'alleanza mai revocata nei confronti di Israele. Perché qui c'è un'aporia di fondo che nessuno voglia di prendere in mano, perché mi rendo conto che è drammatica. Però esiste, io qua ne ho già parlato e ci torno sopra. Come si fa a tenere assieme l'alleanza mai revocata e l'universale azione salvifica di Gesù Cristo, per cui le due cose fanno fatica a stare assieme? C'è una o tante vie di salvezza? Secondo la dottrina cattolica c'è una sola via di salvezza attraverso Gesù, e nello stesso tempo Giovanni Paolo II dice: nei confronti di Israele c'è un'alleanza mai revocata. E se l'alleanza mai revocata è quella con Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, evidentemente questa è una via di salvezza. Le due cose non stanno assieme. E di questo appunto ben poco si parla. E allora, visto che ho citato la Chiesa locale, voglio semplicemente leggere uno dei punti che un gruppo proprio di una chiesa locale, della chiesa locale di Milano, tra l'altro un gruppo ecumenico, gruppo Teshuvah, ha prodotto qualche anno fa, alcuni punti intitolati Chiesa Israele, punti fermi, interrogativi, aperti, denunciando il fatto che di questo non si parla da nessuna parte. Qua non è tanto evidentemente puntare il dito su qualcuno, ma rispetto a tante chiacchiere a vuoto che si fanno, questi punti che si trovano in rete facilmente senza nessun problema, ripeto, il titolo è Chiesa Israele, punti fermi, interrogativi aperti, sarebbero molto interessanti da affrontare a livello locale. Il punto 11 dice: il dialogo cristiano-ebraico è condizione necessaria di ogni ecumenismo tra cristiani e premessa di un corretto rapporto con le religioni. Questo è il tema. Ecco perché si dice Karl Barth può permettersi di dire l'unico vero problema ecumenico. Che nel momento in cui abbiamo rotto i rapporti con, al di là della problematicità della metafora delle radici, con le radici ebraiche o comunque il rapporto con Israele, le rotture tra i cristiani che ci sono state nel corso della storia sono state ancora più drammatiche e traumatiche, perché non ci ricordavamo, non facevamo memoria del fatto che tutti venivamo dalla stessa radice, tutti venivamo dalla stessa parte. Tutti siamo figli di Israele e figli di quella scrittura di cui abbiamo derubato Israele, perché questo è stato quello che abbiamo fatto. La scrittura, poi si può discutere, ma la scrittura ce ne siamo impossessati e abbiamo detto: la lettura che fate voi, cari rabbini e cari farisei, è una lettura sbagliata, che tutto questo va letto alla luce di Gesù. E senza Gesù non ha nessun significato. Questa è la cosiddetta lettura tipologica, che è una lettura scandalosa almeno altrettanto quanto quella fondamentalista, perché depotenzia assolutamente la presenza di Israele, la presenza storica di Israele. La storia di Israele non esiste più, perché tutta è una metafora, tutta è un'allegoria. È un problema enorme. Io, come vedete, pongo dei problemi, non do delle soluzioni, perché è proprio questo che mi ha insegnato la frequentazione dei maestri ebrei. Secondo punto, dicevo, la svolta di Lund, guardarsi con occhi diversi. So che ne ha parlato stamattina anche il vescovo Pier Giorgio. Io credo oggi la questione sia guardare soprattutto al futuro delle chiese cristiane e dell'ecumenismo, e io credo che Lund, da questo punto di vista, non voglio enfatizzare, ma certamente l'impressione che sia un punto di non ritorno è molto forte. Sto facendo riferimento naturalmente a quella due giorni tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorso del 2016 a Stoccolma, quando per la prima volta nella storia la celebrazione dell'anniversario del 31 ottobre 1517 non è stato l'un contro l'altra armata tra chiese diverse, ma addirittura è stata fatta assieme tra i leader della Federazione Luterana Mondiale, il vescovo palestinese Munib Younan e il Papa Francesco. E Papa Francesco ha i giornalisti che lo accompagnano durante il volo aereo, dice due cose soprattutto: questo sarà un viaggio ecclesiale che la gente deve capire bene. Allora mi fermo un momento su questa frase perché credo sia una frase rivelativa. Un viaggio ecclesiale. Ecclesiale nel senso che a Lund si sono incontrati i rappresentanti di due fratelli, figli di altrettante chiese, intanto, e non di una chiesa e di una comunità ecclesiale, come dall'Unitatis Redemptorum Gratiae in poi l'ecclesiologia cattolica interpreta il mondo protestante, ma anche perché quanto accaduto possiede un evidente risvolto su cosa si intenda per chiesa, se ad esempio si è trovata la forza per ringraziare, come ha fatto Bergoglio, per ringraziare Lutero per quanto però affinché la lettura della Bibbia plasmasse qualsiasi identità ecclesiale e non solo quella protestante, oltre che per i doni spirituali e teologici ricevuti attraverso la Riforma. Cioè quel ringraziamento a Lutero io non credo sia stato sottolineato abbastanza. E questa è davvero la svolta strategica. E anche qui, due generazioni fa, altro che ringraziamento a Lutero da parte cattolica, altro che. Ecco perché io mi permetto di dire, non in maniera irenica o banalmente ottimistica, è tutto risolto, ma neanche ingenuamente pessimistica, perché qui sta succedendo qualcosa. Questa è la tesi di fondo. Qua sta succedendo qualcosa che solo 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, a Sibiu, in Romania, nella terza tappa di quel peraltro molto ricco processo conciliare su giustizia, pace e salvaguardia del creato, la sensazione di chi c'era era che si stesse chiudendo una stagione e il cardinal Casper, quindi non un regressista, cardinal Casper, lo tradusse come è finito l'ecumenismo delle coccole, come disse esattamente durante il suo discorso a Sibiu, ma c'erano molti punti interrogativi su quale ecumenismo sarebbe stato sostituito dopo quello delle coccole. Anzi, la sensazione diffusa è che probabilmente si chiudeva una stagione dove probabilmente il movimento ecumenico aveva prodotto lo sforzo massimo, e lo sforzo massimo era quello. Alla fine, qualche segnale, la spiritualità ecumenica, sì, come si diceva soprattutto a Graz, alcuni doni reciproci, però grosso modo. Io credo che oggi, 10 anni dopo, si possa dire qualcosa in più e si debba dire qualcosa in più. Diceva Bergoglio, ricordavo prima, un evento che la gente deve capire bene. Perché questa sottolineatura? Per evitare fraintendimenti o l'idea di un cedimento al nemico. Per cogliere invece nell'abbraccio fra il Papa Bergoglio e Munib Younan un riquadro squisitamente evangelico, dove entrambi i protagonisti possono legittimamente considerarsi padri misericordiosi e figlioli prodighi, con allusione alla ben nota parabola di Luca, reciprocamente bisognosi dell'altro, ritrovatisi infine dopo 5 secoli di ferite vicendevoli in cui hanno sottoscritto congiuntamente con ammirevole franchezza, virgolette, nel documento, le differenze teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti e la religione è stata strumentalizzata per fini politici. Ecco il nodo. C'è stata una strumentalizzazione che ci ha impedito di vedere il Vangelo e il fatto che il Vangelo è qualcosa di comune, che quella gerarchia delle verità di cui la Chiesa Cattolica parla durante il Concilio Vaticano II, l'Unitatis Redintegratio, è già oggi una medicina di misericordia potenzialmente straordinaria, perché ci invita a individuare le tante cose che abbiamo in comune e sono le più importanti. Ci fa velo rispetto alle tante differenze che abbiamo? No, ma anzi ci fa vedere le differenze potenzialmente come un arricchimento reciproco, perché non è detto che dobbiamo essere tutti uguali, anzi, come Papa Francesco sottolinea frequentemente, qui c'è una confusione tra unità e uniformità. L'uniformità è altra cosa, l'unità è essere uniti nella differenza. Questo nell'Evangelii Gaudium, dove non viene citato ma chiarissimamente il discorso, sia pure breve come fa di solito Francesco, è ripreso da Oscar Pullman, dal grande teologo protestante, citando un documento dei vescovi congolesi, non a caso. Si dice, guardate, il tema è di trovare la forza di stare nell'unità, nella differenza, uniti pur nella differenza, perché purtroppo noi siamo figli di una stagione in cui siamo educati a vedere nelle differenze una chiusura impossibile da scalfire, mentre invece esattamente lì e altrove dobbiamo, ci viene detto, le differenze sono qualcosa che anzi addirittura ci può favorire, ci può aiutare. Qual è la posta in gioco? A Lund è apparso chiarissimo nel momento in cui lo stesso coro multicolore, se ricordate, se avete visto, fatto da giovani e meno giovani provenienti dai 5 continenti, l'idea che la divisione e la distanza che la separazione ha prodotto tra noi cristiani è qualcosa che oggi non ci possiamo più permettere, proprio perché oggi stiamo vivendo un'altra esperienza, l'esperienza della Chiesa globale. Oggi parlavamo a pranzo della Chiesa africana. Io ho frequentato un po' il mondo dei missionari e un po' conosco le aree che tirano in Africa. E noi che siamo abituati grosso modo a distinguere il cristianesimo tra protestanti, ortodossi, anglicani, cattolici, adesso abbiamo imparato a dire pentecostali, e pentecostali come se fosse un'unità, ma è una straordinaria varietà. In realtà, se vedessimo l'esperienza delle African Independent Churches, delle chiese indipendenti africane, delle tante chiese che non hanno necessariamente un collegamento con queste che sono le più numerose, le più importanti, se vogliamo, ma che sono legittimamente cristiane, perché i fondamentali sono gli stessi, perché credono che Gesù sia il Signore della loro vita, credono che ci sia una Trinità, credono che la morte di Gesù abbia un qualche valore salvifico, leggono la Scrittura, e queste non sono chiese cristiane. La chiesa kimbangista, per dire quella che può sembrare la più lontana, forse la più importante delle chiese africane, in Congo, che nasce tra l'altro tragicamente nella guerra di indipendenza contro il Belgio, che oggi fa 19 milioni di fedeli, quindi non chiese minuscole, piccoline. Chi ha diritto di dire tu non sei una chiesa cristiana? Tu devi stare fuori da questo. Questo risolve tutto, tutto finito, tutto a posto? Evidentemente no. Come giustamente dice il liturgista Andrea Grillo, cattolico, senza una teologia dell'Eucaristia e del ministero all'altezza della sfida non si farà molta strada. Ecco, questo per dire che non è tutto così semplice. E questi sono temi cruciali. C'è un salto di qualità da fare rispetto al reciproco riconoscimento dell'Eucaristia, non c'è dubbio. C'è un riconoscimento ulteriore da fare rispetto al reciproco riconoscimento del ministero. E quindi, adesso Bergoglio sorride e dice, i teologi li mandiamo nell'isola e dopo loro discutono tra di loro, intanto noi camminiamo insieme. No, evidentemente c'è anche un lavoro teologico importante da fare, però nello stesso tempo non possiamo permetterci di far finta che non ci sia già un cammino comune. E guardate, a proposito di ecumenismi, quando si parla dell'ecumenismo del sangue, quello del martirio, i terroristi nel nome di un qualche Dio improbabile non distinguono se coloro che stanno celebrando sono pentecostali o copti o cattolici, perché vedono dei cristiani, e quindi, se non altro, nella comune testimonianza della martiria, della testimonianza fino all'effusione del sangue, questo è già un'esperienza di cui dobbiamo andare fieri, non perché ce la meritiamo, ma perché quella è la testimonianza cristiana fino in fondo. Ed è una testimonianza profondamente ecumenica. Profondamente ecumenica. E allora, qualche parola per chiudere sul camminare insieme. Io qui avevo scritto, anzi, vabbè, do anche qui proprio i titoli, però 6 spunti ecumenici per la vita cristiana. Qui proprio recuperando tutta una serie di spunti significativi, mettendoli assieme, voi poi ne fate quello che volete. Il primo è, torno sul pluralismo, valorizzare il pluralismo, cioè il pluralismo non come dramma negativo, ma come occasione straordinaria. Il fatto di vivere accanto, tra situazioni, tra persone che vivono esperienze di fede diverse, questa è davvero una benedizione. Noi dovremmo ringraziare per essere nati in questa generazione, non maledire questo tempo, ma ringraziare, perché questa è una straordinaria occasione, ma non solo di conoscenza intellettuale, ma occasione di incontro, di valorizzazione reciproca, di arricchimento, senza bisogno di andare troppo lontano. 2, lo dicevo, lo accennavo già prima, ci ritorno, uscire dagli specialismi. Ecco, dovremmo fare sì davvero che l'ecumenismo fosse appannaggio di chiunque. E infatti il terzo è semplicemente la ulteriore considerazione, l'ecumenismo come forma comune dell'essere cristiani. Non possiamo non dirci ecumenici, non possiamo non stare dentro un'esperienza cristiana se non in maniera ecumenica. altrimenti questa esperienza è falsa. Guardate, l'ho detta grossa, non credo che tutti siano d'accordo, ma io credo profondamente questo: chi non è ecumenico non è cristiano, che mi pare che non abbia capito nulla di quello che è il Vangelo. 4, lo accennavo prima, citando Theobald, il dialogo come stile di vita cristiana, il cristianesimo come stile. Io qui il dialogo, sì, il cristianesimo come stile. Qua, e così incomincio a fare pubblicità un po' su questi libri qua fuori, altrimenti dopo Mego se li tiene tutti sul gruppone, dopo mi spiace anche per lui. E ho raccolto i testi di Papa Francesco sul tema del dialogo, divisi in 4 ambiti: dialogo ecumenico, cristiano ebraico, interreligioso e interculturale. È un libro firmato a Papa Francesco, anche se l'ho fatto io, poi lui l'ha avuto e non l'ha misconosciuto, quindi insomma è ufficiale, non è un bronchi rosa. E ecco, e l'ho intitolato Il dialogo come stile perché è evidente che la questione di Papa Francesco sia questa, cioè che al di là di tutte le difficoltà che sta provando, molte interne, così, ma proprio perché viene da un mondo così lontano, quasi dalla fine del mondo, vive la dimensione del dialogo non come una questione primariamente culturale e dogmatica, ma la vive come capacità di vivere esistenzialmente una relazione. E questo è il grande tema che oggi dobbiamo apprendere, che questo è ciò che può ridare un po' di spinta al cristianesimo per tanti versi morente di questa stagione: la capacità di testimoniare con lo stile di vita un'esperienza di dialogo che è la quotidianità. 4. Uscire dalla dicotomia sacro-profano, e allora qui permettetemi, continuo a portare avanti le mie battaglie di retroguardia, ma sapete che uno può vivere anche le battaglie che perde, io ne perdo tante, intanto continuo. E allora impariamo a non chiamare sacerdoti i presbiteri. E guardate che questo è un problema serissimo. Poi si può sorridere perché io ormai sono diventato un maniaco. Ma questo intanto testimonia che non sappiamo, che non leggiamo la lettera agli ebrei, che nella lettera agli ebrei è detto chiaramente: l'ultimo sacerdote è Gesù Cristo. Punto. Non sappiamo interpretare quello che è successo durante la morte di Gesù, quello squarcio così simbolico del velo del Tempio, e soprattutto alla fine noi ci rifiutiamo. Perché? Perché alla fine la dicotomia tra sacro e profano ci fa comodo, perché è ancora un modo di leggere la realtà e il mondo chiaro. I buoni da una parte, i cattivi dall'altra, quelli che toccano il sacro da una parte, quelli che invece non hanno diritto di toccarlo dall'altra. E questo è esattamente il problema che Gesù aveva chiarissimo e l'ha affrontato in maniera altrettanto chiara, dicendo: non funziona così. Purtroppo tante chiese, a cominciare dalla mia, nella loro storia hanno invece ripristinato questa dicotomia fondamentale, che basterebbe leggere. Qua ricordo un intervento proprio di Paolo, penso, molti anni fa al SAE, su Giovanni 4, sulla Samaritana e Gesù. Basterebbe leggere il dialogo tra Gesù e la Samaritana, la domanda che fa la Samaritana e la risposta che fa Gesù, per dire: ma di cosa stiamo parlando? E allora continuare a dire sacerdote, quello che dà il sacro, non funziona in ambito cristiano. 6. Tutto questo credo che si possa tradurre, e qui mi trovo molto in sintonia con quanto
la conclusione di Paolo prima,
credo che il Vangelo ci proponga non un modello di vita religiosa. Anzi, paradossalmente, il Vangelo, di questo ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, ricordo, ci propone esattamente qualche cosa che va contro un certo modello di vita religiosa. Basterebbe leggere il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che è chiarissimo da questo punto di vista. Il fatto che qualcuno dica, ma tu da una parte, tu dall'altra, ma noi non ti abbiamo mai visto. No, momento, quando tu hai dato un bicchiere d'acqua a quello là, lì c'era Gesù. E guardate che questo discorso degli immigrati che abbiamo oggi, al di là dell'uso strumentale e del problema politico che sta dietro, è un banco di prova di proporzione colossale. La nostra incapacità, anche italiana, di gestire questo dramma, e al di là della straordinaria buona volontà di tanti, attenzione, non voglio dimenticarlo, per la nostra incapacità e il taglio del dibattito dimostra solo una cosa, che qui il cristianesimo è terra straniera, che non c'è più, che il Vangelo non c'è più, che altrimenti ci dovremmo vergognare a fare certe discussioni, ci dovremmo vergognare e dovremmo semplicemente dire, ma scusate, l'ospitalità, la solidarietà, guardate, sono l'ABC, quello, non bisogna aver studiato grande esegesi, bisogna prendere sul serio il Vangelo, più o meno ce n'è glossa, ma metteteci anche delle glosse, perché su questo non si dovrebbe discutere. Il fatto che invece il dibattito sia di questo livello infimo e anche vergognoso spesso, è proprio la constatazione che il Vangelo qui non serve a nessuno e non serve a niente. E questo è il problema vero, semmai. Questo è il problema vero. Perché alla fine, dicevo prima, se c'è qualcosa che propone il Vangelo, non è la costruzione di una religione, ma l'ipotesi di un rifare l'umano. Perché noi abbiamo bisogno di riprendere e ritrovare la nostra umanità. Tante volte in questi giorni, in queste settimane, la sensazione è che si sia persa non la religione, si sia perso il senso dell'umanità ormai, perché ormai nei confronti dell'altro, di quello che ho davanti, non vedo più un fratello, una sorella, ma non vedo neanche un uomo, una donna. Vedo ormai una cosa, esattamente come dicevano i nazisti degli ebrei, dei testimoni di Geova, dei comunisti, quando dicevano Stucca, era un pezzo, ecco, ormai noi abbiamo questa relazione. Carlo Maria Martini è morto 5 anni fa, scriveva: non puoi rendere Dio cattolico. Dio è al di là dei limiti e delle definizioni che noi stabiliamo. Nella vita ne abbiamo bisogno, è ovvio, ma non dobbiamo confonderlo con Dio, il cui cuore è sempre più vasto.